Europamente, al voto con l'Europa in testa.
Europamente, in modo europeo, questo è quello che ci proponiamo, di provare a ragionare con l'Europa in testa, perché il Parlamento europeo lo eleggono i cittadini e le cittadine, lo eleggiamo noi. E non vogliamo che sia solo un'arena in cui i partiti nazionali misurano la propria forza. Ma se questa è la convinzione, le domande sono tante e la domanda di oggi riguarda le migrazioni. Sarebbe meglio dire le domande al plurale, perché la materia è complessa, ha aspetti giuridici, ha aspetti politici. Gianfranco Schiavone è il nostro ospite di oggi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Gianfranco Schiavone è studioso di migrazioni, fa parte dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, si occupa di questo tema veramente da molti anni. Allora Schiavone, io partirei con lei dall'ultima cosa che è successa in Europa a proposito di questo argomento, cioè il patto migrazione e asilo. È di poche settimane fa, è un patto che comprende diversi aspetti, che è stato commentato in modi diversi e sul quale vorremmo sapere la sua opinione. Che cosa comporta questa nuova normativa, questa nuova messa a sistema, diciamo così, delle norme europee che riguardano, appunto, come dice il titolo stesso, le migrazioni e l'asilo?
Sì, il Parlamento europeo ha votato a favore, diciamo, di ben 9 testi legislativi che costituiscono una completa riforma del cosiddetto sistema europeo d'asilo, una riforma che era attesa in realtà da molto tempo e che era fallita nella legislatura precedente e stava per fallire anche in questa, visto che praticamente si tratta di una riforma veramente last minute. Il Consiglio europeo ha approvato il testo il 18 dicembre, il Parlamento l'ha votato il 10 febbraio, il 10 aprile, e quindi siamo appunto arrivati proprio agli sgoccioli di questa legislatura. Anche se tutti ci aspettavamo un testo molto povero e devo dire per molti aspetti anche un accordo al ribasso, purtroppo siamo andati molto oltre. Più che un accordo al ribasso è stata una vera e propria catastrofe, perché i testi approvati, devo dire, sono testi fondamentalmente regressivi, fortemente regressivi, che sono ispirati da un'unica logica, cioè la logica della paura e della chiusura. Tutti questi testi, tranne forse l'unico che potremmo togliere da questo novero perché riguarda il tema del reinsediamento da paesi terzi, gli altri 8 testi sostanzialmente sono accomunati appunto da questa logica della paura e hanno 3 obiettivi fondamentali. Uno, sostenere finanziariamente e con ogni mezzo possibile i paesi terzi, esterni all'Unione Europea, affinché trattengano i rifugiati e diventino paesi di confinamento di appunto dei rifugiati, che il loro compito quindi è bloccare il transito e tenere le persone. Il secondo obiettivo è quello di provare a rinviare sempre in questi paesi il più alto numero possibile di richiedenti asilo che invece sono arrivati nel territorio dell'Unione Europea, applicando in maniera, come dire, molto disinvolta e molto forzata la nozione di paese terzo sicuro, invocando, questo lo vedremo caso per caso, invocando comunque l'esistenza di legami con i cosiddetti paesi terzi. C'è chi già dice che un legame sarà semplicemente il fatto stesso di esserci transitati, cosa che chiunque ci ascolta capisce anche senza avere competenze giuridiche, che di per sé è chiaramente una previsione del tutto irragionevole, però il tentativo sarà di non solo di bloccare i paesi terzi, ma anche di rinviare persone già qui in paesi terzi. Il terzo obiettivo è quello di trattenere, nel senso letterale del termine, quindi con misure di limitazione della libertà personale ed esame della domanda d'asilo in cosiddetta procedura accelerata di frontiera, il maggior numero possibile di richiedenti che alla fine non si riescono a, che sono comunque arrivati e non si riescono a rinviare in paesi terzi, confinandoli nei paesi dell'Unione Europea che hanno frontiere esterne. E qui entra in gioco in maniera particolare l'Italia, che sarà uno dei paesi, diciamo, che subirà maggiormente, vabbè, chiaramente sono le persone che subiscono gli impatti, ma in realtà va detto in questo caso che anche paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna e comunque tutti i paesi che hanno frontiere esterne dell'Unione saranno i paesi che dovranno esaminare la maggior parte o comunque un numero crescente rispetto maggiore di quello attuale. Domande di asilo applicando procedure accelerate, cioè sostanzialmente molto sommarie, costruendo centri che sono più di detenzione che non di accoglienza, insomma, perché la norma parte, il regolamento procedure in questo caso, parte dal presupposto appunto di cercare di
Di
frenare
bloccare,
l'afflusso. Sì.
di frenare. Ecco, in questo contesto l'accordo Italia-Albania come si colloca?
L'accordo Italia-Albania ovviamente non ha una diretta connessione perché ci tengo a dire che anche nel nuovo scenario, pur così negativo e ispirato, ripeto, a un'ossessiva chiusura, il sistema europeo d'asilo si applica solo nel territorio degli stati e non è prevista la possibilità di esaminare, come dire, decentralizzare l'esame delle domande di asilo nel territorio di altri stati, fingendo, come vuole fare l'Italia, una piena applicazione delle normative europee. Per cui i profili di contrasto con il diritto dell'Unione Europea ci saranno anche in futuro con la nuova normativa, sia appunto per questo aspetto radicale, sia perché anche, diciamo, comunque su questo, diciamo, le analisi sono un po' divise fra i commentatori e insomma nella dottrina, ma anche coloro che ipotizzano che si possa realizzare un sistema di asilo delle domande ubicato in paesi terzi, riconoscono che questo può avvenire solo a condizione che tutte le garanzie previste dal diritto dell'Unione Europea siano applicate realmente in quel contesto. E l'accordo Italia-Albania in realtà è un simulacro di queste garanzie.
Ecco, tutto questo fa parte naturalmente dei provvedimenti che hanno degli effetti giuridici evidenti e che appunto lei ci sta spiegando. C'è il senso politico poi di tutto questo. E la domanda poi di sostanza, la domanda che arriva poi secondo me al nocciolo della questione è: ma perché l'Europa continua ad avere un approccio di questo tipo con le migrazioni? È naturalmente un tema complesso che va affrontato, che crea delle difficoltà, soprattutto appunto ai paesi come l'Italia che hanno delle frontiere esterne, però mi sembra che da anni, da molti anni ormai, non si riesca a fare un passo che si discosti da quel concetto così della fortezza Europa che tenta di chiudersi in se stessa, quando mi sembra che anche abbastanza anacronistico rispetto ai movimenti che ci sono nel mondo, perché non si riesce a fare un passo in avanti?
Dovendo dire in brevissimo come la vedo, dico questo, cioè siamo di fronte da un lato a un pensiero politico, quello xenofobo e nazionalista, che ha utilizzato questo grande cambiamento sociale, il più grande cambiamento sociale che noi vivremo sicuramente nel XXI secolo, quello delle migrazioni, come propria arma per rinascere e conquistare il potere. Quindi su questo è la spiegazione molto semplice. Dall'altra parte invece c'è il grande problema, e cioè non c'è un pensiero politico progressista sulla gestione delle migrazioni internazionali. Lo sbando è profondo, non dipende da un politico piuttosto che un altro, dipende dalla mancata elaborazione di una visione politica diversa che parta appunto dal presupposto che questo cambiamento va gestito e ovviamente va gestito in un'ottica appunto di tutela dei diritti umani fondamentali e qui appunto c'è lo sbandamento. Ricordo che lo stesso patto europeo, cioè, o meglio questi testi di cui stiamo parlando, sono stati votati da larga parte anche del gruppo socialisti e democratici al Parlamento europeo, devo dire meritoriamente con esclusione della delegazione italiana che più di altri ha compreso invece, almeno questo va detto, la pericolosità del patto, ma la spinta è venuta anche, cioè gli altri gruppi dello stesso raggruppamento hanno votato a favore, a cominciare dal paese che forse più ha spinto perché il patto alla fine questi testi si chiudessero nella forma attuale, che quando dirò il nome la maggior parte di chi ci ascolta rimarrà stupefatto, ma è la Spagna, che per altri aspetti certamente è un paese a cui molti guardano con molta attenzione, insomma, per il pensiero, insomma, progressista, che però non c'è in questo campo. Quindi sì, parliamo di un problema storico molto molto profondo che investe, diciamo, la sinistra europea di questo secolo.
Ecco, per concludere, Gianfranco Schiavone, lei pensa che la prossima legislatura, quella che comincerà dopo le elezioni di giugno, porterà delle novità significative in questo campo, magari degli avanzamenti, oppure no?
Sicuramente no, perché il prossimo Parlamento eredita un quadro inquietante, devo dire. Si troverà, diciamo, a dover gestire questo nuovo pacchetto che non potrà essere cambiato, o meglio, certo, potrà essere messo in discussione, ma passeranno anni, quindi sicuramente passerà tutta questa legislatura. Vi saranno sicuramente nuovi e più profondi danni. Bisognerà vedere quando emergerà una consapevolezza anche sugli errori fatti e quanto ci vorrà per rimediare. Mi immagino però una legislatura che nel migliore dei casi diventa una legislatura di contenimento dei danni, certo non di miglioramento, mancheranno proprio i presupposti di fondo, i presupposti temporali, direi, insomma, per poterlo fare.
Grazie a Gianfranco Schiavone.